delle cose che abbiamo metabolizzato chi ha seguito un po' più da vicino il percorso Novate di quest'anno e che però cercavano di coniugare anche alcuni altri spunti che erano venuti fuori in diverse assemblee che magari non sono state fatte qua, che sono state fatte a Roma rispetto a questo immaginario della vittimizzazione. Contemporaneamente, un'altra cosa che avevo recuperato, una riflessione che avevamo fatto durante le giornate del Festival Antifascista qua a Bologna. Avevamo fatto una riflessione sul sessismo nei movimenti partendo da una riflessione fatta da Belux, che è un capitoletto che chi vuole prende, sul rifiuto dell'essere vittima. E, vi riassumo quello che c'è scritto in quel saggio. Refusing to be a victim, Belux mette in evidenza come, verso la fine degli anni Ottanta, il movimento nero negli Stati Uniti, sulla falsariga di quello femminista, aveva rinunciato a un'autorappresentazione centrata sulla resistenza e l'autodeterminazione per abbracciare una retorica del vittimismo. Credo che questo argomento ci tocchi da vicino perché penso che sia stato un po' uno scontro che è serpeggiato sempre nel nostro confrontarci con un'altra parte del movimento che invece faceva tutt'altre politiche. I bianchi, per loro conto, si sentivano molto a loro agio nel sostenere la lotta per l'uguaglianza nel momento in cui questa rappresentava i neri come vittime, confermando loro i bianchi in una posizione di paternalistica superiorità. Abbracciando questa retorica della vittimizzazione, tanto il movimento femminista quanto quello nero pregiudicarono, secondo Hux, la possibilità di condurre un'analisi efficace della subordinazione nera e femminile entro il sistema suprematista bianco, capitalista e patriarcale e la natura della complicità degli stessi neri e delle stesse donne con questo tema. Ve lo dico perché, appunto, più di una volta è stata fatta una riflessione su come questo paradigma della vittimizzazione che gay e lesbiche abbracciano sempre più spesso stanno creando proprio questa dinamica di complicità di noi stessi con questo sistema. E nelle nostre assemblee abbiamo spesso fatto emergere questa criticità. Il movimento LGBTQ da più di un anno continua ad autorappresentarsi in maniera mediaticamente visibile, non che lo faccia solo da un anno, però nell'ultimo anno in maniera mediaticamente visibile, attingendo al repertorio del vittimismo. Siamo di fronte a una vittimizzazione assunta che, sempre secondo Hux, produce politiche non responsabili, perché non consentono di rendere conto, della complicità nella perpetuazione di modelli e immaginari omofobi e anche razzisti e della reale esclusione o emarginazione dallo spazio politico dei soggetti minoritari stessi. La strategia dell'assunzione del vittimismo come pratica di autorappresentazione produce un'opacizzazione dei dispositivi di normalizzazione e/o invisibilizzazione delle minoranze sessuali nel discorso pubblico, le quali minoranze si mettono in questo modo a disposizione del sistema patriarcale bianco, razzista, capitalista e nazionalista. Un esempio di questo fenomeno, cioè io penso che questa cosa noi non l'abbiamo mai detta perché fondamentalmente non ce ne fregava un cazzo, anche perché sostanzialmente abbiamo percepito immediatamente l'aberrazione di questa campagna, quindi abbiamo assolutamente rimosso questa campagna. Però secondo me la campagna di sensibilizzazione contro l'omofobia che era stata promossa dal Ministero, che vi ricordate tutti, probabilmente, quella della Carfagna, esatto. Cioè, secondo me, al di là del fatto che era orrenda, è stata proprio una materializzazione, proprio sotto i nostri occhi, del risultato delle campagne di vittimizzazione. È interessante, appunto, a tal proposito, prendere in considerazione la retorica sottesa alla realizzazione della campagna, che dice: di quest'uomo ti interessa sapere se è omosessuale, eterosessuale o non ti importa, recita una voce fuori campo, mentre un infermiere spinge una barella in ospedale. La risposta giusta, secondo lo spot, è non importa. Cioè, praticamente questa campagna contro l'omofobia parla all'omofobo, all'omofoba, per dirgli o dirle che l'orientamento sessuale non è rilevante quando si parla di persone rappresentate non a caso sul lavoro, come a suggerire che sono ben altre le cose importanti nella vita. Al tempo stesso parla implicitamente anche alla persona omosessuale, suggerendogli appunto nasconditi. Essere omosessuale è e deve essere un fatto privato, come è scritto nero su bianco anche sul sito delle pari opportunità. Praticamente c'è un invito a conformarsi a questa maschilità, a questa femminilità egemone che è evidentemente invisibile, come dice la campagna, ma perché semplicemente è tutto intorno a noi, cioè permea completamente il nostro spazio, quindi sostanzialmente non si vede perché è ovunque, però non è che non c'è, quindi è assolutamente fasullo. Ma c'è anche dell'altro. Siamo di fronte al paradosso in cui, per rispondere all'emergenza della minaccia agita sui corpi di lesbiche, gay, trans e intersessuali, si chiede alle vittime il nascondimento, cioè ricacciare la questione della propria omosessualità nel privato, nell'invisibilità, secondando tra l'altro una tendenza che non so voi, però secondo me mi sembra ben diffusa anche tra noi, di un sacco di persone che si dicono ma io non voglio etichette, cioè paradossalmente quello ti stanno dicendo, no, no, proprio etichette fai bene a non rivendicare. Vabbè, l'invito a non riconoscere una specificità all'esperienza omosessuale è un imperativo categorico così forte che nel nostro paese, contro di esso, nel nostro paese è naufragata anche la legge contro l'omofobia, come tutti sappiamo. Come a dire, siccome ci paragonarono appunto a zoofili, pedofili, sadici, necrofili, eccetera, se riconosciamo una specificità all'esperienza omosessuale è solo per attribuirle uno stigma della devianza. Quindi, date queste premesse, a proposito di immaginario, se le persone omosessuali dovessero delegare la trasformazione culturale esclusivamente alle istituzioni, ma cioè anche meno della trasformazione culturale in realtà, assumendo su di sé la parte della vittima continuamente bisognosa di attenzione da parte dell'istituzione, di solito incarnata dal maschio cattolico in possesso del potere, Michele Vietti, che fu quello che affossò la legge, era un cattolico. Sostanzialmente, quindi di solito incarnata dal maschio cattolico in possesso del potere di elargire ai soggetti minoritari e discriminati uno spazio proprio in quel sistema bianco, patriarcale e capitalista che li aveva esclusi e che continua a sfruttarli, le rappresentazioni possibili per lesbiche, gay, trans e queer sarebbero solo due: la devianza oppure, come dice lo spot, appunto, non importa, che sono assolutamente delle rappresentazioni inutili se non dannose. Sostanzialmente quello che voglio dire è che appunto una cosa che è stata detta nella piattaforma del Novat del 2010, che riassume un po' lo spirito con cui abbiamo voluto scriverla, è che c'è un posto per l'integrazione, chiamiamola così, per la messa a sistema delle soggettività lesbiche, gay, trans. Non è che non c'è, anche se a noi sembra non esserci perché viviamo in questo paese sostanzialmente dove tutto è molto più difficile. Però in realtà questo spazio c'è. E secondo me questa campagna ha un po' esemplificato il tipo di spazio che viene concesso a chi alle soggettività minoritarie. A parte questo, comunque, c'è anche un secondo aspetto, che è un po' il secondo passaggio che abbiamo fatto anche nella piattaforma del Novart di quest'anno. In Italia il movimento LGBTQ è prono ad assumersi un'autorappresentazione vittimistica, ma anche ad agirla su soggetti altri, appunto questo è il secondo passaggio, ancora una volta producendo una seconda dinamica di connivenza con il potere bianco, maschile, razzista e in questo caso anche. Ci sono ben note le campagne di solidarietà, le abbiamo detto più volte, orchestrate da organizzazioni del dubbio curriculum a favore dei giovani gay condannati a morte per impiccagione in Iran, e che anche a voler essere banali, tra l'altro a quanto sospetto, chiedersi perché tutte queste cose che succedono sempre in Iran, che tutto sommato è un paese moderno, mentre invece non succedono in Arabia Saudita, che invece è probabilmente molto meno moderno, è dell'Iran. In maniera del tutto analoga rispetto al caso di Sakineh, recentemente balzato alle cronache dei giornali, viene da chiedersi come chi infatti ha condotto la lotta, che sta conducendo la lotta contro i CIE, chi legge le mailing list indicate probabilmente sa, come mai i media appunto non si mobilitano allo stesso modo per i diritti umani delle donne a seconda che esse provengano o no da un paese filo occidentale. E ancora perché i media non si mobilitano soprattutto per quelle donne internate, deportate nei loro paesi di origine, dove le attende spesso una minaccia di morte. Con più cautela probabilmente dovremmo rispondere a questi appelli, parlo di questi appelli sospetti per degli sconosciuti gay iraniani, perché non si verifichi che appunto via un immaginario vittimizzante noi soggetti minoritari veniamo reclutati a fare la nostra parte nel paradigma securitario razzista nel quale peraltro ci viene imposto uno Stato. Quindi sostanzialmente ci si chiede, ci si è chiesto, ci si continua a chiedere perché accettare uno status di invisibili, tanto più che questo status di invisibili, molto, quindi un riconoscimento parziale, serve fondamentalmente ad altro, per agire questo paradigma vittimizzante su altri e essere ricacciato appunto essere messo a sistema dentro appunto questo paradigma. Quindi per concludere, la ragione per cui vi citavo Hux era appunto perché lei incentra questo piccolo saggio sul pericolo della rappresentazione vittimistica. Per concludere, la rappresentazione vittimistica assunta o agita è una questione su cui riflettere come movimento in maniera più articolata, proprio perché produce questa doppia significazione. Da una parte opacizza le reali dinamiche tra i soggetti egemoni e subordinati, rendendo i secondi complici dei processi relativi alla loro stessa invisibilizzazione, ne è un esempio la campagna che vi ho citato, nello spazio pubblico, e il potere elargisce per questi soggetti che a lui gli si affidano, uno spazio che non fa che confermare un ordine patriarcale capitalista che di fatto continua ad escluderli pretendendo di includerli. Dall'altra mette i soggetti minoritari a disposizione di, quindi l'ulteriore passaggio è che non solo fa finta di includerti ma ti esclude, ma ti rende, opacizza talmente i rapporti di potere che a quel punto sei a disposizione di quest'ordine patriarcale, capitalista, bianco e razzista che agisce questi dispositivi di controllo violenti sull'altro come un nuovo, nel nome di questo nuovo paradigma che non è solo più razzista ma che appunto è nazionalista, imperialista, eccetera. Questa sostanzialmente è stata la riflessione